come passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it per scriverci una mail. Andiamo subito a sentire i telegiornali delle 18:30 TG2.
Positivi, i primi colloqui a Berlino di Marchionne. Piano Fiat interessante e da valorizzare per il governo tedesco, ma nessuna decisione imminente. Forse due killer che a Ronel Milanese hanno ucciso padre e figlio, quest'ultimo pregiudicato per rapina. L'auto crivellata di colpi, quasi tutti andati a segno. Nuova influenza, in Messico per la prima volta cala il livello d'allarme. Tra giovedì la decisione, riapriranno a Città del Messico negozi e ristoranti. Quattro i casi in Italia. Resta un mistero in Sicilia, il pavimento di una casa che ha sfiorato anche i 90 gradi. Impegnati laboratori e geologi, calore che non trova una spiegazione. Un manager cinese, un DJ indiano, un'attrice tedesca, un giornalista canadese sono alcuni dei 16 finalisti per il più bel lavoro al mondo. Custode in Australia di un'isola tropicale, il vincitore fra due giorni.
Sarà forse per fatto personale, perché mi sono divorato in televisione la serie fatta da Sky di romanzo criminale, dal romanzo, scusate il gioco di parole, di De Cataldo, però un sindaco di Roma che attribuisce un po' di colpa per il fatto che i giovani, si sta diffondendo tra i giovani, non solo a Roma, la moda di usare il coltello per regolare alcune vicende private, ripeto, il fatto che il sindaco di Roma dice che la responsabilità è anche di operazioni culturali come quella del serial TV che ha lanciato modi di fare sbagliati, mi sembra di vivere nel mondo dei sogni. La colpa dei coltelli in tasca ai giovani sarebbe dunque, secondo Alemanno, anche di romanzo criminale. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Altri due casi di nuova influenza a Roma. Contagiati una ragazza di 16 anni e un bambino di 11. Non corrono nessun pericolo. Entrambi sono rientrati dal Messico sullo stesso aereo. Non c'è da preoccuparsi, rassicurano dal Ministero della Salute. L'aumento dei casi era previsto. Piano interessante, il governo tedesco apre l'offerta Fiat per Opel. Torino pronta a dare garanzie sull'occupazione negli stabilimenti tedeschi. Nascerebbe così un gruppo internazionale da 80 miliardi di euro. Colloqui per rilevare anche la Saab in Svezia. In borsa il titolo Fiat vola. A 5 mesi dalla tragedia del liceo Darwin di Rivoli, gli studenti sono rientrati nel loro istituto. Non dimenticate il mio Vito, chiede la madre del 17enne che perse la vita nel crollo del soffitto della sua classe e aggiunge: le scuole devono essere sicure.
Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, 800 24 00 24. Naturalmente impazza ovunque la vicenda del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Allora, la si può prendere in questo modo con Luciana Littizzetto, e secondo me è il modo migliore per affrontare questa vicenda.
Hai fatto bene a mollarlo,
ecco,
guarda,
bene, ecco,
Veronica!
Ecco, oh, bene. Anch'io dovrei con te.
Mollalo, mollalo, sfonatelo, schiodatelo,
ecco,
basta!
Insomma, mai è fatta, hanno deciso.
Ma dai, sì, ma tanto, sempre. Insomma, quanto ti darà una scariolata di miliardi al mese? A meno che non faccia un lodo per abolire il diritto di famiglia. Io non so tu, ma noi avevamo capito che non erano fatti una per l'altra, no? Ma era chiaro, vanno a teatro, lei guarda lo spettacolo, lui guarda la cassiera. A lei piace leggere, lui guardare le figure, ma anche all'inizio. Lui guardava i tramonti e lui l'alba, Parietti. Lei andava ai concerti e lui teneva la chitarra a picella. E lei stava lì a mirare, vabbè, i bronzi di Riace, lui rideva perché ce l'avevano piccolo.
Erano complementari.
Fantastico, una delle migliori di Tizzetto, ieri, credo, o sabato, su Berlusconi e Veronica Lario. Oppure si può far arrivare questa vicenda in Parlamento, per carità, la vicenda è assolutamente pubblica e non si capisce Berlusconi quando in alcune interviste questa mattina al Corriere della Sera, alla Stampa, dice è una cosa che doveva rimanere privata. Ma come deve rimanere privata? Tutto viene spiattellato sui giornali, lo stesso Berlusconi ne parla al Corriere della Sera e alla stampa e tutto deve rimanere privato. C'è una contraddizione evidente. Però farla diventare addirittura oggetto di un'interrogazione parlamentare, di un intervento in Parlamento. Antonio Borghesi, vice capogruppo alla Camera dell'Italia dei Valori, oggi, sentitelo.
E in questi giorni di festa i mezzi di informazione hanno riportato dichiarazioni, alcune delle quali hanno dei risvolti politici che non possono non interessare quest'Aula. Mi riferisco in particolare ad una dichiarazione rilasciata ai mezzi di informazione dalla signora Veronica Lario, la quale in un'intervista non smentita ha dichiarato che il proprio marito, che è come è noto il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, avrebbe intrattenuto rapporti, una relazione con una minorenne solo da pochi giorni diventata maggiorenne. Ora la signoria in questione non solo non ha smentito il fatto, ma con una dovizia anche di particolari lascia intendere che si possa retrocedere questo rapporto ad anni addietro e che vi siano rapporti altamente confidenziali con il Presidente del Consiglio, con il quale si sarebbe intrattenuta in più occasioni e in luoghi diversi.
Non so se vi rendete conto, un deputato, Antonio Borghesi, vice capogruppo alla Camera dell'Italia dei Valori, prende una parte delle dichiarazioni rilasciate da Veronica Lario nei giorni scorsi e ne fa oggetto di un intervento in aula, dicendo bisogna che il governo chiarisca se effettivamente il Presidente del Consiglio ha intrattenuto rapporti di quale natura con una minorenne. Cose da pazzi, ma sentitelo, cita anche il lodo Alfano, perché naturalmente non può mancare mai il lodo Alfano.
Ora, questo non può essere limitato ad un rapporto di natura privata tra il Presidente del Consiglio e sua moglie, poiché voglio ricordare che l'articolo 609 del Codice Penale configura una serie di reati relativi a rapporti tra persone adulte e minorenni, e in particolar modo nel caso in cui questi ultimi avessero meno di 16 o di 14 anni e che si tratta di reati che turbano fortemente i cittadini. Allora io credo che benché il Presidente del Consiglio sia riparato e protetto dall'ignobile, a mio giudizio, lodo Alfano, io credo che i cittadini italiani abbiano diritto di conoscere in merito a questa vicenda e per questo credo che il Consiglio dei Ministri, il Governo venga a riferire, meglio se lo dovesse fare il Presidente del Consiglio stesso, in modo che egli stesso possa escludere di aver commesso alcuno dei reati di cui è l'articolo 609 del Codice Penale.
L'articolo 609 del Codice Penale. Con Luigi Crespi, sondaggista, buonasera, spin doctor, salve.
Sì, quello che vuole va bene.
Quello che vuole, quello che vuole.
Come va, tutto bene?
Non c'è male. Allora, è inutile che parliamo del fatto che il divorzio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi, persone che lei conosce, sia diventato oggetto di un talk show. Leggo un'agenzia appena uscita, la vicenda del divorzio tra il premier e la moglie è diventata oggi oggetto di un talk show di CNN International. Al programma ha partecipato anche Maurizio Molinari, corrispondente agli Stati Uniti della Stampa. Non è che ci accusano sempre, parlate di cose che inesistenti, di cose che non interessano alla gente. No, sono queste le cose che interessano le persone. Ovunque si va, si parla di questa vicenda, è inutile nasconderlo, no?
Non lo so, io ieri ho ricevuto delle telefonate da alcuni giornali, diciamo, nel mondo che mi chiedevano opinioni su questo argomento, il Beard, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente questa cosa interessa. E poi comunque un uomo come Berlusconi, che ha sempre vissuto tutta la sua vita esternamente, tutta la sua vita sotto i riflettori, è abbastanza normale che questo argomento
infatti.
Ossia, e poi non è che abbiamo deciso noi che diventasse pubblico.
No, infatti trovo abbastanza assurdo che lo stesso Berlusconi, nelle due interviste oggi non a caso rilasciate al Corriere della Sera, ai direttori del Corriere della Sera e della Stampa, dica: beh, è una vicenda che doveva rimanere privata. Ma come deve rimanere privata?
Intanto ne parla.
Infatti.
Entrando nel merito della questione, nel senso che non è che come la moglie ancora ne parla, cioè io credo che siano proprio loro due che hanno deciso di mettere il loro divorzio e di trasformarlo in un tour show. Non siamo certamente noi, perché più delle volte siamo qua a registrare quello che dicono, non è che si può omettere un comunicato stampa all'ANSA, mi permetto di...
E poi dire che la faccenda deve rimanere privata.
Chi è che l'ha resa pubblica? L'ho resa pubblica io. L'alternativa era chiamare un avvocato senza mandare un comunicato stampa all'ANSA, oppure se non vuoi che se ne parli non rilasci le dichiarazioni e non rilasci interviste, questo vale sempre per Berlusconi.
Assolutamente, però... ma questo qua siamo nel campo della, dell'ovvio, almeno secondo noi. E allora le chiedo questo, Crespi, c'è qualcuno che già discute degli effetti elettorali di una cosa di questo tipo? Cioè di che tipo di ricadute può avere sulla, sull'opinione pubblica, sulla, sullo spostamento di voti e cose di questo tipo? Cosa ne pensa lei?
Ma guarda, diciamo che qui il ragionamento diventa molto serio. Intanto, secondo diciamo i miei sondaggi, che non sono la verità assoluta, Berlusconi aveva il 64% di fiducia. Secondo i sondaggi di Berlusconni...
Il 73,73%.
Allora, facciamo un minimo di ragionamento. Il che vuol dire, se noi sappiamo che in Italia il PD viaggia tra il 24 e il 26, l'Italia dei Valori tra il 6 e l'8, la sinistra radicale o la sinistra diciamo radicale estrema tra il 4 e il 6, noi sappiamo più o meno che il 40% degli italiani vota una cosa diciamo opposta a Berlusconi, che è contro Berlusconi.
Sì.
Quindi se lui ha il 64% vuol dire che in questo momento prende 4 punti di persone che non ipotizzano il voto, calcolando che l'UDC è comunque compatibile con Berlusconi.
Sì, però si parla di quel 64-73 è il consenso personale,
parto da questo prima dell'elettorale, perché sono collegati. Se invece si parla del 73 vuol dire che addirittura siamo di fronte a un 15-20% di persone e di elettori che magari non hanno ancora opzionato la sua scelta ma apprezzano la sua attività primo ministro, perché effettivamente la vicenda dei rifiuti, la vicenda del terremoto sono stati due mood che lo hanno veramente posto con risultati che io personalmente, il mio 64 è il risultato più alto che ho registrato in 15 anni. Che cosa accade? Che questa vicenda secondo me fa arroccare, fa retrocedere il consenso personale di Berlusconi, il prestigio personale di Berlusconi, lo fa retrocedere e lo fa diciamo avvicinare di più a quelli che comunque lo votano. E questa è la prima risposta.
Cioè in che senso lo fa? È una cosa che lo penalizza?
Penalizza il suo prestigio personale sicuramente, soprattutto in quella fascia di simpatie, non necessariamente di voti, e di consenso personale, di simpatia e di stima che lui aveva acquisito nel campo avversario.
Ho capito.
Passaggio per ottenere il voto, cioè io non posso votare uno che non stimo, prima lo stimo, prima mi è simpatico e poi posso decidere di votarlo. Quindi questo è l'elemento, diciamo, primo elemento. Il secondo elemento, io non ho una particolare, parlando del voto, in questo momento non ho una particolare evidenza di un danno elettorale, perché se ci sarà il danno elettorale, questo lo vedremo nel tempo, perché questa può essere una cosa che mina profondamente diciamo la forza di Berlusconi, l'immagine di Berlusconi, che è un'immagine vincente. Però noi, io sono abituato a vedere Berlusconi che non risponde alle leggi della sociologia, delle ricerche, alle leggi della fisica, perché voglio dire, riesce a fare cose
spariglia,
io mi posso immaginare che fra un po' si esca con la sua Carla Bruni, e allora questo cambierebbe completamente. È capace diciamo di interpretare l'umore degli italiani più di chiunque altro che
e questo conosco. E questo è interessante. Un'altra
infatti,
cosa,
consentimi solo questo ultimo
prego.
Infatti, capito che questa cosa lo danneggiava, lui oggi ha deciso di contrattaccare.
E infatti è quello che volevo chiedere.
Nello specifico, assolutamente con una durezza che prescinde dal rapporto o dal divorzio. Lui sta rispondendo al danno che
d'immagine. Che ecco, perché, infatti, quello che volevo chiederti era...
Chiunque dica che questa cosa lo favorisce, gli fa crescere i voti, secondo me dice una panzana. Il problema è valutare quanto danno li produce. In questo momento, sul piano del prestigio, sicuramente sì. Sul piano elettorale io non ho ancora visto danni particolarmente.
Ecco, infatti le interviste di oggi, il tipo di risposte che Berlusconi dà oggi, al di là delle vicende personali, invece interpretate in chiave diciamo di comunicazione, hanno questo senso. Cioè Berlusconi oggi concede due interviste a due direttori di due giornali non per rispondere pubblicamente alla moglie, ma per cercare di invertire la tendenza del danno d'immagine, così?
A chi lo stima, agli elettori, al mercato. Su questo non c'è dubbio che le sue non sono risposte da marito divorziato, ma aggiungo anche perché avrà sicuramente registrato un danno sulla stima e sulla fiducia che non si è ancora riversato sull'elettorale, perché mentre io vedo 3, 4, 5 punti che fluttano sul consenso personale, sulla simpatia personale, sulla stima personale, a livello diciamo elettorale ha solamente fermato la crescita, nel senso che comunque la PDL, il Partito del Popolo della Libertà, era in netta crescita costante, continua, diciamo dal congresso in poi,
sì.
Dal congresso poi il terremoto, cioè ogni giorno guadagnava voti, e io in alcune situazioni io ho trovato frutto dell'emotività che raggiungevano anche il 46%, cioè quindi dati
certo.
importanti, quindi in fortissima crescita. Oggi io sui dati diciamo consolidati, l'ultimo, il 27 aprile era al 43%, oggi è tra il 41 e il 42, voglio dire una piccola flessione che non è una flessione gravissima, ma indica che la crescita, quel trend, quel mood che aveva attivato sull'elettorato, che stava addirittura sconfinando sul campo del proprio avversario, è stato interrotto. E quindi è chiaro che lui fa un'intervista di difesa dura, di attacco, o per tentare di ripristinare il mood positivo che c'era nei suoi confronti, che devo dire che in 15 anni che analizzo, verifico, studio, lavoro con Berlusconi non avevo mai verificato.
Bene, grazie a Luigi Crespi, buona serata. 18:55, Giancarlo dalla provincia di Salerno, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Premesso che chi si separa o divorzia è comunque un'esperienza diciamo traumatica, ecco, però io coglievo l'occasione in merito a questo di che si parla un poco delle separazioni un po' in Italia, dove nasce qualche legge un po' più giusta, più equa, a passo con i tempi.
Cioè?
Visto che oggi
il divorzio breve alla spagnola lei vorrebbe.
Ma non ne faccio nemmeno una questione di divorzio breve, anche se la logica sarebbe più giusta così, perché due persone che hanno deciso di interrompere un rapporto di coppia non è che aspettando una separazione 3 anni, dopo il 3° anno chiedere il divorzio.
Vabbè, insomma, lei cosa vuole? Cosa tira fuori dalla vicenda Berlusconi Lari?
Un'equità più equa nel giudizio uomo-donna che in Italia.
Non ho capito, ci ragioniamo più tardi, perché un'equità più equa non l'ho capita. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali delle 19 TG3.
Fiat Opel, prime aperture di Berlino, dopo l'incontro con Marchionne il ministro dell'economia tedesco dice proposte interessanti. Nel 2009 la peggiore crisi dopo decenni, dice Bruxelles, impatto della crisi sui conti pubblici contenuto da politica di bilancio e solidità banche. Berlusconi, so chi so Villa Veronica, è caduta in un tranello, dovrebbe scusarsi lei pubblicamente. Franceschini, patetico parlare di complotti. Fini a Maroni, anticostituzionale la norma che nega l'istruzione ai figli minori dei clandestini, in Europa niente del genere. Cresce l'ondata di solidarietà per Roxana Saberi, la giornalista americana di origine iraniana in carcere a Teheran con l'accusa di spionaggio. Il terremoto in Abruzzo, primo sopralluogo a Onna, tecnici e investigatori nel paese più colpito dal sisma, 40 morti su 300 abitanti. Prima mondiale a Roma per Angeli e Demoni, film con Tom Hanks, dal libro di Dan Brown, misteri ed effetti speciali in una capitale ricostruita al computer.
Bene, questo era il TG3 che insiste molto sulle polemiche mediatiche e non solo mediatiche dopo l'annuncio del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Andiamo subito a sentire Sky.
Fiat Opel, missione possibile, Berlino interessata al piano Marchionne.
Il titolo del Lingotto vola in borsa, il più 8% trascina Piazza Affari.
Il PIL italiano crolla nelle stime UE, ma per Almunia non siamo più in caduta libera.
Berlusconi chiede le scuse di Veronica, Franceschini, patetico, gridare al complotto.
Sicurezza, Fini scrive a Maroni i suoi dubbi, no alla norma sui presidi spia.
Influenza A, 2 nuovi casi in Italia e nel mondo i contagiati sono 1000.
Regolamento di conti nel Milanese, uccisi padre e figlio, pregiudicati.
Libia spari per fermare i clandestini. Le immagini nel documento di Sky TG24.
13enne uccisa in Afghanistan. Per gli italiani le regole di ingaggio sono state rispettate.
Tappeto rosso all'ombra di San Pietro. Angeli e demoni in prima mondiale a Roma.
Bene, a proposito di angeli e demoni, magari ne parleremo nei prossimi giorni. Il nuovo film di Ron Howard, che è il sequel, come sapete, del Codice da Vinci, anche se non ha nulla a che fare col Codice da Vinci, sembra che la Chiesa, rispetto il Vaticano, rispetto a quello che era avvenuto con il Codice da Vinci, con prese di posizione molto dure, abbia opportunamente, secondo me, scelto la strada del silenzio per non dare troppa pubblicità, per non far parlare tutti i media con il solito cliché, la Chiesa contro il nuovo film e il nuovo romanzo con protagonisti le persone che sapete, Tom Hanks, Ron Howard, il regista, dai romanzi di Dan Brown. Andiamo a sentire quello che Berlusconi disse a proposito della vicenda con la moglie, quello che disse qualche giorno fa. C'è stato un complotto, la signora è stata più o meno guidata dalla sinistra. Sentiamo.
Anche la signora è stata accreduto a quello che hanno messo in giro i giornali. Mi spiace.
Successivamente parlò anche di una cospirazione della sinistra contro di lui, cospirazione mediatica che avrebbe fatto credere alla signora certe cose. Franceschini su questo non ce l'abbiamo, adesso lo sentiremo. Franceschini che dice: la smetta Berlusconi di dire cose di questo tipo.
Berlusconi la smetta subito, la smetta di dire questa cosa patetica, che ci sarebbe stata un complotto, chi ha sobillato, chi ha preparato tutto e sarebbe stata la sinistra. Eviti di dire questa cosa patetica unicamente per coprire il merito e depistare l'attenzione degli italiani.
Adesso, coprire il merito, depistare l'attenzione degli italiani, si può discutere. Che si parli di complotto, di cospirazione da parte di Berlusconi per far credere alla signora certe cose non ha evidentemente senso. Lo stesso Franceschini, in un'intervista oggi al Corriere della Sera, Aldo Cazzullo parla di Italia a rischio Turkmenistan. Il premier ha un solo scopo: prendersi tutto. Si sente al di sopra di legge e morale. E dunque, se ci sarà un netto disequilibrio tra maggioranza e opposizione dopo l'8 giugno, dopo le elezioni europee, l'8 giugno ci sveglieremo in una repubblica asiatica. Insomma, il Turkmenistan è l'ultima di una serie di citazioni da parte dell'opposizione in questo anno di governo Berlusconi, che ha, secondo me, del ridicolo. Si parte naturalmente da Di Pietro, dittatore, Chaplin, eccetera.
Oggi lei non può continuare, signor Presidente del Consiglio, a comportarsi come quella caricatura di Hitler che tanto interpretava Chaplin quando lo raffigurava tutto intento a giocherellare con il mappamondo.
Poi c'è Dracula, sentiamo.
Affidare a lui la riforma della Costituzione è come affidare a Dracula la gestione del pronto soccorso.
E poi, più recentemente, il politologo Giovanni Sartori, che parla di sultano, di sultanato. Lo abbiamo?
Ecco. Un animale nuovo, il sultano, sì, viene dall'Oriente, insomma, è un animale esotico, così, simpatico, che vive bene, con belle donne, nel lusso, eccetera, eccetera, e, insomma, noi importiamo dall'Oriente.
L'unica cosa che si avvicina un po' al Turkmenistan, che è l'ultima trovata di Franceschini. Italia a rischio Turkmenistan. Ancora più indietro ricorderete tutti naturalmente la citazione del Sud America e dunque Videla, i dittatori argentini.
Signor Presidente del Consiglio, anzi, signor Presidente Videla, lei è proprio un capo di governo modello.
Ci fu anche Leoluca Orlando che citava i dittatori argentini. 800 24 00 24, ripeto, il Turkmenistan è l'ultima cosa apparsa in ordine di tempo su questo filone. Dove andiamo? Andiamo a farvi ascoltare quello che è accaduto venerdì durante la trasmissione Tetris. Vorrei un giudizio da chi ci ascolta, da chi interviene. Il confronto sembra anche illogico, non particolarmente alla pari, sono due campi diversi o forse no. Livia Turco, che è stato ministro e un dirigente del Partito Democratico, e Fabrizio Corona. A un certo punto, durante la trasmissione condotta da Luca Teresi, come sapete, entra in scena verso la fine Fabrizio Corona, il quale viene presentato da Telese, che poi fa una domanda alla Turco: ma lei lo conosce Corona? Sentite quello che accade.
Livia Turco, volevo chiedere a lei, tra virgolette, di presentare Corona, perché mi chiedo, una persona come lei, che fa il ministro, parlamentare, lei che cosa sa di Corona? Chi è, secondo lei?
Boh.
Non lo conosce?
Non lo conosco.
Non sa chi è? Non ne ha mai sentito parlare?
Non voglio fare l'arrogante, ma se non sa chi sono, vuol dire che non legge i giornali. I giornali li legge.
Sì.
Quotidiani li legge.
Probabilmente altre notizie.
Insomma, la tesi di Corona è questo: se la Turco non sa chi sono, non sa tutta la mia vicenda, Vallettopoli, eccetera, forse non legge i giornali. Sentite come va a finire.
Non mi riconosce, voglio dire al signor Corona, che adesso ricordo per aver detto, che io rivendico il diritto di essere una persona che fa politica e che dell'Italia conosce e vuole conoscere sempre di più le fabbriche, i luoghi di lavoro, gli ospedali, i mercati. Questa è l'Italia che io conosco, che ho conosciuto e che voglio continuare
lei lo
a
sa,
conoscere.
Lei lo sa, però mi faccia rifinire una cosa. Lei lo sa che quando avevo l'agenzia avevo 30 dipendenti assunti, quindi davo lavoro, 30 famiglie. 30 dipendenti
io
con uno o due figli.
Lei
lo
nulla,
sa,
lei
quindi ero uno che dava lavoro.
Vivere, ma lei non venga qui a farmi lezione sul fatto che un politico, se non conosce lei, non è in grado di fare
no,
politico.
No, se non conosce me, se
va
non
bene?
Conosce me,
mettiamoci d'accordo. Poi lei può fare tutto quello che vuole, ma non venga qui a dare lezioni, va bene? Perché un politico che si rispetti deve conoscere le fabbriche, i mercati,
deve leggere,
i luoghi di lavoro.
Deve leggere,
certamente,
deve leggere.
Libri.
No,
libri.
I giornali non li legge.
Non riviste.
Certo, i giornali.
No, riviste, quotidiani, telegiornali non li guarda, certo. Non può fare il politico. Secondo me forse è più divertente dire che non conosce Corona, se si arrabbia così magari forse
no,
è questo.
No, io non
l'ho,
io sono un'appassionata
suo.
E rivendico la mia passione.
Bene.
Sono un'appassionata e rivendico la mia passione. E lei non ha il diritto di venire qui a dire, a insegnare a persone che hanno speso molto di sé per la politica sulla base dei propri convincimenti, dei propri valori, mettendo in gioco se stessi, che non sono in grado di fare politica se non conoscono lei.
No, non ho detto, me l'ho spiegato prima, allora non mi ha ascoltato.
Vabbè, insomma, il disturbo che avete sentito nel microfono di Livia Turco era perché a un certo punto si stava alzando, si stava tenendo il microfono per andarsene. E poi, infatti, la vicenda si è conclusa in questo modo.
Allora, scintille in studio, ma Livia Turco ci lascia perché aveva un appuntamento, non per questo litigio, ma in questo caso Corona, io credo, no, non volesse essere presuntuoso, voleva dire, siccome l'inchiesta su Vallettopoli è stato uno degli eventi, diciamo, che ha...
Vabbè, insomma, la domanda è questa: si ha diritto o no a non conoscere le vicende di Corona? E stiamo parlando naturalmente di un uomo politico, non dell'uomo della strada che può anche fregarsene, naturalmente. Vicende di Corona che non sono solamente vicende legate al gossip, ma vicende legate anche alla giustizia italiana, eccetera, eccetera. Naturalmente dalla vicenda Veronica Lario e Silvio Berlusconi si può parlare di tutto. La vicenda, al contrario di quello che dicono i personaggi, in particolare Berlusconi in alcune interviste di questa mattina, è una vicenda assolutamente pubblica e che come tale va trattata e può essere, se ne può parlare in moltissimi modi. Però, come abbiamo già sentito in un intervento alla Camera dei Deputati da parte di un deputato dell'Italia dei Valori, che vuole addirittura fare un'interrogazione parlamentare e vuole un intervento del governo di Berlusconi per spiegare i suoi rapporti con una minorenne, che è la famosa Noemi, c'è qualcuno che sospetta delle cose terrificanti che non si dovrebbero nemmeno pronunciare, secondo me. Filippo Facci questa mattina.
C'è un leggero, come dire, schifo definitivo in più, ed è il tentativo di sfruttare, come fa a dire vero una piccola parte dell'opposizione, questa questione per dipingere Silvio Berlusconi come una specie di pedofilo. Si chiama Mario Adinolfi e dice: bisogna scatenare un'offensiva partendo dalle accuse della Lario. Oppure fare come l'Unità, che appunto prende una frase sicuramente infelice, ma voglio dire che attiene ai fattacci loro di Veronica Lario, cioè non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni, eccetera, eccetera, per cercare di dipingere Silvio Berlusconi come una specie di pedofilo. L'unica questione sicuramente falsa di tutta questione, di tutta questa questione, è la frequentazione di Silvio Berlusconi con una minorenne.
19:29, 800 24 00 24, per me la questione della frase di Veronica Lario su una minorenne finisce qua con la parola di Facci. Se volete intervenite, non c'è discussione, secondo me. Però prima di andare subito a sentire le vostre opinioni sui fatti del giorno e credo principalmente sulla vicenda Berlusconi-Lario, un'altra delle cose uscite fuori oggi è l'ennesima intervista di Dell'Utri, credo che sia la seconda o la terza, Marcello Dell'Utri, come sapete, stretto collaboratore di Berlusconi, senatore della Repubblica, storia molto controversa, inutile che ve lo dico, però questa volta parla di Mussolini, perché tra l'altro Dell'Utri è un esperto, o almeno si dice esperto di, è bibliofilo Dell'Utri e si dice esperto di Mussolini, c'è una storia dei diari di Mussolini che secondo lui sarebbero autentici, che sono in suo possesso, circa un anno e mezzo fa tirò fuori questa vicenda, poi non se ne seppe più nulla, ma a parte questo è tornato a parlare di Mussolini Dell'Utri e cosa ha detto a Klaus Davi. In fondo Mussolini era una persona, un buono, così dice Dell'Utri, era troppo buono, non fu un dittatore spietato come Stalin. Sentite.
Io le posso assicurare che trovo una figura di uomo straordinaria, una persona di grande cultura. Posso dire anche una cosa che secondo me potrebbe suscitare critiche. Mussolini,
speriamo,
ha perso la guerra, quindi ha perso tutto perché era troppo buono. Non era affatto un dittatore spietato e sanguinario come poteva essere Stalin. Sono le sanzioni che hanno costretto Mussolini a trovare un abbraccio con la Germania di Hitler, perché se non ci fossero state probabilmente non sarebbe mai andato con un Hitler che lui non stimava per niente, temeva. Cioè lui scrive gli ebrei tra i quali ho i miei più cari amici e scrive anche che perché dobbiamo seguire questo Hitler che ce l'ha con le ebrei, razze ariane, razze pure non esistono. Cioè, è un critico contro questo. D'altra parte dice anche dobbiamo farle blande, c'è scritto blande.
Vabbè, questa è l'interpretazione di Dell'Utri su dei passaggi storici importanti, controversi come le leggi razziali, eccetera. Considerazioni di Dell'Utri fatte sulla base di questi presunti diari di Mussolini. Naturalmente c'è tutta l'opposizione che dice una vergogna, uno scandalo definire Mussolini un buono, come ha fatto Dell'Utri. Andiamo a sentire allora Giancarlo dalla provincia di Salerno, con cui eravamo in collegamento prima. Giancarlo, ancora buonasera, mi dica.
Buonasera, no, volevo semplicemente chiarire il concetto finale e poi la lasciavo, cioè che quando mi parlavo di bilancia uguale per tutti, uomo o donna, cioè in Italia non c'è questo equilibrio, questo era tutto, è che si parla un po' più di separazioni e si legifera in qualcosa di equo, sia per l'uomo e per la donna, in pari diritti.
Cioè lei cosa vuol dire? Che adesso nelle separazioni alla fine ci rimettono solo gli uomini?
Le spiego subito. Io sono 4 anni che ho una separazione per un assegno di mantenimento. La revisione sono 4 anni che il giudice non prende una posizione. Con dati oggettivi.
Vabbè, non è un problema di Berlusconi questo sicuramente.
No,
è un problema...
ma parlo in generale.
No, appunto.
In Italia si ha bisogno di leggi un po' più giuste, ecco. Noi maschietti purtroppo siamo la parte.
Vabbè, ma è una storia lunga questa qua del modo in cui vengono gestite le separazioni in Italia, chi ci guadagna, chi ci rimette, come si orientano i giudici. Diciamo che in questo caso Berlusconi non diventerà povero, certamente. La ringrazio. Maria Teresa da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, guardi, io volevo parlare sulla faccenda di Berlusconi e la moglie.
Sì.
Io credo che qui stanno facendo veramente delle cose che non hanno senso in quanto che sono cose private. Oltretutto c'è.
Ma ho capito, Maria Teresa,
sono cose private.
Che significa? Ormai sono cose pubbliche, non sono cose private.
Ormai sono diventate pubbliche, al tal punto.
Sì, ma per volere degli stessi protagonisti, non è questione di sinistra, per volere degli stessi protagonisti.
No, ho capito, però dico qui non c'è altro, non c'è giorno che si accende la televisione e per motivi della moglie di Berlusconi e per motivi che Berlusconi va con cioè è una cosa veramente vergognosa.
Ma cos'è vergognoso?
Vergognoso che la sinistra tipo Franceschini per esempio, tipo di Pietro, tutta questa gente.
Scusi, però Franceschini mi scusi
niente dalla mattina alla
ma
sera,
adesso questa è una sua considerazione che non c'entra assolutamente nulla, però mi scusi lei Maria Teresa, lei ha detto la sinistra sfrutta questa questa vicenda. Ho capito, però mi scusi, l'ha sempre fatto. Adesso questa è una sua considerazione che non ha niente a che fare con questa vicenda qui. Franceschini all'inizio di questa storia ha detto: io tra moglie e marito non voglio mettere bocca, diciamo, no? Lo ha detto a Lucia Annunziata durante un'intervista in mezz'ora. Successivamente Berlusconi ha parlato di una sorta di cospirazione della sinistra, di un complotto alla sinistra che ha fatto credere i giornali, che hanno fatto credere qualcosa alla signora, è tutta una macchinazione. A un certo punto ha detto: la smetta di parlare di macchinazione della sinistra, punto, altrimenti nessuno era entrato. Certo, ci sono degli esponenti dell'opposizione, come un deputato dell'Italia dei Valori, come avete ascoltato prima, che vuole addirittura che il governo riferisca in Parlamento Berlusconi sui rapporti tra Berlusconi e questa Noemi Letizia, perché si può prefigurare secondo lui una sorta di reato, una follia totale, sono d'accordo con lei, ma insomma non è la posizione dell'opposizione, scusatemi il gioco di parole.
Ho sentito prima che lei ha fatto sentire quelli dell'Italia dei Valori, sì, che dicevano che addirittura che era andato con una minorenne, cioè veramente qui stiamo veramente...
Ho capito, ma è un deputato dell'Italia dei Valori, per
sì,
carità.
Sì. Però voglio dire, Franceschini che sta facendo questa passerella continua contro il governo eccetera, tutti i giorni non si sa di che cosa parla, no. Invece c'è Berlusconi che dalla mattina alla sera trotta e si vede tutto quello che fa, perché lui veramente lavora cioè sappiamo tutti quello che ha
sì,
fatto.
Sì, però Maria Teresa, lei parla da fan di Berlusconi e dunque parlando da fan di Berlusconi pensa che la sinistra sia il male assoluto, che ogni cosa che fa la sinistra sia sbagliato, dunque lo sfruttamento di tutta questa vicenda di Berlusconi. Non le so rispondere su questo terreno, dico semplicemente che quando oggi Berlusconi in un'intervista a due direttori di due importanti giornali dice che sono fatti privati che non dovrebbero nemmeno uscire, beh lì ci vedo qualcosa che non torna, perché evidentemente è un fatto ormai pubblico che non ha nulla a che vedere con la vita privata delle due persone, anzi ha a che vedere con la vita privata, ma è diventato argomento di discussione pubblica come normale che sia, perché gli stessi protagonisti hanno voluto così. Luigi da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani, io non solo ad ascoltarla, l'ho visto anche in televisione, allora non guarda.
Vabbè.
Va bene, la domanda mia è questa, si parlava di servi del padrone di Berlusconi o meno, e sono un elettore del centrodestra oltretutto, e sono disoccupato, guardo la televisione dal mattino perché per cercare lavoro non ho altro da fare.
Beh, adesso per cercare lavoro non è che si debba guardare per forza la televisione, sono due cose un po' in contrasto. Insomma.
Ascolti, no, non c'è un contrasto, perché sono un ex commerciante, 56 sì, anni, e non mi creda, giro anche tutto il giorno.
Beh, allora non guarda la televisione tutto il giorno.
Però molti programmi al mattino li guardo.
Ah, ecco,
poi, va bene. Però le dico soltanto, come giudica un Fede... Eppure sono un elettore di centrodestra. Come giudica un Fede che lei non era d'accordo di chiamare servo? Come giudica il...
No, io non ho parlato di Fede, mi scusi, l'ascoltatore la settimana scorsa si riferiva a Feltri...
Mi fa finire soltanto la
Finisca.
Frase.
Finisca, non si scaldi.
Allora gli dico soltanto, il figlio di Fede, Brachino, che conduce dal mattino alle 9 quando lei qualche volta è sulla 7, dal mattino alle 9 fino a... alle 6 di sera o alle 7, ormai siamo tutti portati a pensare che tutto va bene, ma non è così. Io li considero dei servi, anche se sono un elettore del centrodestra.
Va bene,
perché
dall'altra parte
non c'è assolutamente nulla.
Va bene, lei li considera servi e siamo tutti contenti. La ringrazio, buona serata.
Salve.
Giuseppe da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma io spero che la prossima volta dell'Utri dica Mussolini santo subito, visto che era così buono, mi permetto di fare questa considerazione. Riguardo alle notizie, diciamo che stanno girando sul Premier, la moglie, la discussione se la Turco deve sapere chi è Corona o chi non è Corona, credo che questo ci faccia rendere conto del qualunquismo che forse stiamo toccando a livello giornalistico, a livello di notizie che vengono date, perché credo che sia forse più importante sapere che due donne a Milano dormono su una macchina da un mese piuttosto che sapere il retroscena di cosa fa Berlusconi nel suo tempo libero, se va con le ragazzine.
Si può anche conoscere, ci si può anche informare su entrambi i fronti, diciamo, no?
Sì, però deve essere tutto fatto in una maniera, credo, un po' più realistica, perché ormai se il livello del nostro giornalismo è questo. Ieri ho visto un servizio su BBC che parlava proprio di Berlusconi e il ghigno dei due giornalisti, e uno che lavora in Italia perché riporta le notizie in BBC, era imbarazzante, un po' da presa per i fondelli. Tutto qua.
Va bene. La ringrazio. Dunque, non ho capito, secondo lei ha abbassato la linea, ha chiuso il telefono, glielo richiederò la prossima volta. Massimiliano da Milano, buonasera.
Buonasera. Io, guardi, per tutto volevo ringraziarla per il pezzo su Corona e al Turco, perché invece devo ammettere che mi sono divertito tantissimo.
Ma infatti è divertente, non è che vuole essere un paradigma di quello che accade nella vita reale. Sono un politico e un personaggio che ha occupato le cronache mondane, non solo mondane, per un certo periodo di tempo, che si confrontano in televisione. Noi di questo parliamo, poi la cosa può essere discussa e affrontata in mille modi. Uno può dire mi fa schifo, non voglio sentire queste cose, però sotto sotto poi le sente, le ascolta, perché il litigio piace sempre. Noi le proponiamo, come proponiamo tante altre cose.
Ma io lo guardi, devo dire la verità, io trovo mitica la cosa, non per altro, ma perché secondo me si sono scontrati. Uno dei cioè la del Turco, che è politico
la
serio,
Turco,
la Turco, scusi,
sì, del Turco, un'altra persona.
La Livia Turco, che è un politico serio quanto noioso, e Corona, che voglio dire, raggiunge nel suo egocentrismo totale del vertici di ridicolo, quindi insomma, però mi ha divertito la cosa, non l'avrei mai vista in televisione se lei non l'avesse fatta passare. Invece volevo chiederle una cosa, ci avviamo al referendum.
Sì.
Io volevo sapere lei che cosa ne pensa, perché io credo che una cosa, diciamo, che si dice relativamente poco è che se passasse questo referendum, lo dico, non dico che sia bene o che sia male, però faccio una constatazione puramente politica. Per il quadro politico italiano di oggi, se passa questo referendum non si va al bipartitismo, si va sostanzialmente al monopartitismo. Ma perché secondo me, da come è la frammentazione dei partiti a sinistra, da come è consolidato un gruppo di forte consenso per il centrodestra, per Berlusconi, secondo me a questo punto dovesse passare questo referendum, però mi interessa la sua opinione, dico che il governo Berlusconi finisce solamente per ragioni biologiche, però insomma poco ci manca.
Cioè lei dice se passasse questo referendum dovremmo aspettarci altri 20, 25, forse 30 anni di governi del centrodestra, perché il consenso intorno al centrodestra è molto ampio. Comunque finché c'è Berlusconi sicuramente.
Ma di Berlusconi sicuramente.
Però guardi che secondo me è sbagliato ragionare in questi termini, al di là del fatto che uno può essere favorevole a quel sistema elettorale o no, pensare di essere favorevoli o sfavorevoli a un sistema elettorale solamente perché in questo momento il consenso del centrodestra è ampio, io non la imposterei in questo modo. Uno deve guardare a un sistema elettorale nel lungo periodo, che cosa produce, perché sa, il consenso va e viene. In questo momento certo il consenso del centrodestra è molto alto, ma chi l'avrebbe mai detto un anno e mezzo fa o due anni fa? Dunque le cose possono molto cambiare durante i prossimi 4 anni, per cui la questione referendum, come votare, come non votare, come orientarsi, secondo me deve essere anche svincolata dal consenso che in questo momento ha il governo, che certamente è ampio. Dunque quelli che dicono in questo modo si consegna il paese a Berlusconi, a parte che in qualche modo Berlusconi governa e governa in maniera piuttosto forte anche adesso, ancora di più, ma guardi, non lo so, perché poi il monopartitismo o il bipartitismo, è vero che si produce una forte polarizzazione, però magari si creano due grandi contenitori elettorali che poi si spaccano successivamente in Parlamento, per cui il discorso sarebbe molto lungo. 19:48 e con noi Ritanna Armeni, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, io trovo abbastanza ridicolo, e lo chiedo, chiedo a Ritanna se anche lei la pensa così, che ci siano moltissime persone che sostengono questa tesi. È una cosa privata, quella tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi, insomma non se ne deve parlare, non è un fatto politico. E lo stesso Berlusconi in 2 interviste oggi, non a caso rilasciate al Corriere della Sera, ai direttori del Corriere della Sera e della Stampa, dice beh, una cosa privata, non doveva nemmeno uscire, non se ne deve parlare. Ma come? Berlusconi dice una cosa di questo tipo?
Io sono molto d'accordo con lei, è una cosa insieme sbagliata e ridicola. Ridicola perché, voglio dire, se c'è qualcuno che ha reso pubblica tutta questa vicenda con i suoi comportamenti è proprio il Presidente del Consiglio, che adesso rivendica la privatezza. Voglio dire, non si è fatto fotografare in tut-
signori con delle signorine ha proposto delle altre volte, è andata in una festa molto discussa nella quale ancora si sta discutendo, in cui c'era una ragazza che compiva 18 anni che la chiamava papi, tutto in modo pubblico. Mi sembra assurdo parlare adesso di privato, no?
Sì, no, lo stesso Berlusconi, tra l'altro, in una di queste interviste dice anche: sono andato in questa festa, tutto è limpido perché conosco il padre, me l'ha chiesto, mi sono fatto fotografare e poi alla fine mi ha chiesto le foto, me le ha chieste quel diavolo di signorini per pubblicarle e poi tutto diventa privato. Beh, è una cosa...
Ecco, da una parte, questo facendo il discorso diciamo un po' leggero, volendo fare un discorso un po' più serioso,
sì,
diciamo così, non voglio dire il rapporto tra uomo e donna, qui inteso in senso lato, il rapporto tra Berlusconi, sì, e sua moglie, il rapporto che Berlusconi ha con le donne, eccetera, eccetera, è un fatto secondo me molto politico e quindi molto pubblico comunque.
E perché?
Perché secondo me delinea il livello di civiltà di un paese e il livello di civiltà di un uomo. E quindi secondo me il modello, come dire, che uno propone di se stesso in quanto uomo, il modello che per esempio la signora Lario propone di se stesso in quanto donna, adesso non discutiamo nel merito, discutiamo proprio di modelli, in questo caso sono due modelli che vanno discussi, possono essere discussi pubblicamente, e come se non devono essere.
Certo, e per quello che riguarda Berlusconi lei ha parlato, mi sembra, di maschilismo di ritorno, in che senso?
No, io ho parlato di maschilismo di ritorno perché Berlusconi è una figura che io credevo, il modello che lui propone, parlo sempre di modello, sì, politico, sì, modello di uomo che lui propone, è un modello che io francamente ritenevo superato, nel senso che il vitellone degli anni 50, il signore che si dice che c'ha quella cosa fissa lì, no? Sempre che pensa sempre a quella cosa, il libertino, colui che c'ha la famiglia che però va con altre donne, che se ne vanta. Questo era un modello che io ritenevo francamente superato. Mi sono accorta con un certo rammarico, e questo per me invece è anche una certa gratitudine per la signora Berlusconi, che forse non volendolo mi ha fatto capire un pezzo del nostro paese, mi ha fatto capire che un tempo, il tempo, lo spirito del tempo in cui viviamo, ho capito che tutto questo era per niente superato, anzi era forte, fortissimo, ma questo non soltanto per Berlusconi, ma anche per le reazioni che ci sono state. Guardi, io sono stata anche, voglio dire, molto dentro alla prima vicenda di Berlusconi, anche perché conducevo un talk show, ero stata ospite di altri talk show su questa vicenda, eccetera, e la reazione è stata molto differente. L'Italia in due anni è cambiata. Due anni fa, quando la signora Berlusconi disse quelle cose di duro attacco al marito, eccetera, l'opinione pubblica fu sconcertata, cominciò a riflettere, e secondo me il premier ne uscì abbastanza ammaccato da tutta la vicenda. Adesso la reazione è stata una reazione arrabbiata, è stata la reazione del maschio, non dell'uomo, perché
anche del politico. Forse Crespi ci diceva prima che in realtà questa sua uscita di oggi è un contrattacco mediatico molto forte ad un'immagine che era uscita un po' forse ammaccata nei giorni scorsi, no?
Certo, lei dice ammaccata. Io ho visto attorno a me, devo dire, una cosa che mi ha abbastanza stupito e anche, devo dire, un po' amareggiato. Ho visto un'opinione pubblica invece che tendeva a difenderlo, o perlomeno che non lo attaccava come avrei creduto, ovvio. Ma lei mi dica una cosa, ma per esempio tutti i sostenitori del Family Day che non hanno detto una parola, tutte le giovani deputate che io apprezzo del Popolo della Libertà che non hanno detto una parola, le appassionate Santanchè e Mussolini, l'Osservatore Romano che dice che il PDL è il partito di riferimento dei cattolici, i sostenitori dei valori non negoziabili, i ben pensanti.
Ma cosa dovrebbero dire secondo lei? Cosa dovrebbero dire secondo lei? Che lui è un marito che si è comportato male, eccetera?
Dovrebbero esprimere un giudizio su questo comportamento che secondo me Berlusconi non è soltanto che pratica, perché adesso tutti noi siamo abbastanza vecchi, lei no, ma io sì, esperti del mondo, da sapere che tantissimi uomini lo praticano, ma il salto è stato quello che Berlusconi lo pratica e lo propone. E fa bene a farlo dal suo punto di vista, perché gli uomini, ho scoperto amaramente, che in parte si identificano, in parte vorrebbero farlo, quello che lo fanno già, in parte in fondo vorrebbero farlo, e tanti hanno represso delle loro pulsioni che finalmente adesso possono venire fuori. Evviva, sì.
Però io dico una cosa, da questo punto di vista Berlusconi non si è mai proposto in realtà come Casini, diciamo, no?
La cosa è differente. Casini si propone, diciamo, come peccatore. Lui dice: il mio matrimonio è fallito, io ho sbagliato, credo di essere un peccatore di fronte alla Chiesa, ma la vita è andata così. Se vuole una cosa, uno schema molto classico, anche la Chiesa ammette il peccatore, no? Se no, che tra l'altro che ci starebbe a fare, no? Se non ci fossero i peccati e i peccatori da correggere. Ma invece Berlusconi fa un'altra cosa, quindi per Casini il valore è il buono, diciamo, è ancora la famiglia, il matrimonio, eccetera. Non si sognerebbe Casini di andare in televisione e di farsi fotografare con delle signorine sulle ginocchia, diciamo così.
No, no, questo
non ci pensa neanche,
questo no.
Perché, come lei sa, come diceva un grande, l'ipocrisia è madre della virtù. Se io sono ipocrita, penso che in fondo il bene sia quello e io non sono capace di farlo. Berlusconi fa un'altra operazione, secondo me. Berlusconi dice: non me ne importa niente, io sono così e questo è il mio modello e questo propongo al paese, e così si può fare ed è bene fare così. Io sono uno giocoso che va da una signorina che mi chiama papi, sono uno che si fa fotografare a Villa Certosa mano nella mano con delle ragazze, sono uno che mette chi gli pare nelle sue liste, le scelgo io e devono essere belle, e lo dice e lo fa e lo propone. È un altro discorso. Berlusconi si propone come modello, è diverso.
Ho capito. Un'ultima cosa riguarda dei sospetti, secondo me qui siamo invece su un terreno molto diverso. Una piccolissima parte dell'opposizione sospetta addirittura che ci sia qualcosa di tremendo dietro questa cosa della frequentazione di questa diciottenne prima che avesse 18 anni. C'è anche la frase di Veronica Lario su questo. Le faccio ascoltare quello che ho sentito oggi in Parlamento da parte di un deputato dell'Italia dei Valori. Sentite.
E in questi giorni di festa i mezzi di informazione hanno riportato dichiarazioni, alcune delle quali hanno dei risvolti politici che non possono non interessare quest'Aula. Mi riferisco in particolare ad una dichiarazione rilasciata ai mezzi di informazione dalla signora Veronica Lario, la quale in un'intervista non smentita ha dichiarato che il proprio marito, che è come è noto il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, avrebbe intrattenuto rapporti, una relazione con una minorenne solo da pochi giorni diventata maggiorenne.
Ora, Armeni, mentre prosegue l'intervento, Borghesi dice anche che c'è l'articolo 609 del Codice Penale, insomma, da Berlusconi a Berlinale, per carità, è un deputato dell'Italia dei Valori, non è il gruppo, non è uno. Però insomma c'è qualcuno che arriva,
guardi,
a pensare di farne una questione.
Questa è una cosa talmente grave che non si possono neanche fare dei discorsi, come dire,
no,
di
certo.
Di perdoni culturale, come
assolutamente
ho cercato di fare io. Questa è una cosa che riguarda proprio un altro ambito sul quale, secondo me, sarebbe molto grave anche da parte mia pronunciare.
No, ma infatti.
Che se voglio dire, se questa cosa fosse vera, riguarda un ambito del quale io e lei potremmo fare, credo, molto poco.
No, assolutamente.
Dovremmo pensare che in Italia c'è una magistratura, c'è un ordine giudiziario, c'è una cosa che, voglio dire, è tutta un'altra cosa. Però siccome io sono davvero per il massimo del rispetto e del garantismo di chiunque, anche delle persone di cui non condivido niente, io credo che su questa cosa bisogna proprio star zitti per il momento.
Esattamente.
Star zitti e vedere che cosa succede. Dopodiché la magistratura giudicherà e noi naturalmente potremo giudicare. No,
io spero che non ci sia nemmeno l'intervento della magistratura, perché qui si parla di una cosa assurda.
No,
insomma,
nel caso, come dire, che questo fosse una cosa vera, è una cosa, diciamo, che ha altre competenze, no?
No.
Con me, che
no, ma
cosa,
assolutamente. Io mi stupivo del fatto che qualcuno la portasse all'attenzione del Parlamento questa vicenda, ecco questo.
Ognuno si regola. Del resto lei poco fa, io ho sentito, ho ascoltato la sua trasmissione, ha fatto un florilegio di frasi assurde dette. Cioè, noi in Italia abbiamo tanti problemi, ma tanti problemi anche di democrazia, ma tanti. Francamente, però, il Turkmenistan non c'entra proprio niente.
Ecco, meno male.
No, ma perché le cose sono paradossalmente più serie anche.
Sì,
capito?
No, certo.
Perché ognuno ha i suoi problemi, e dire che ci sono degli altri problemi aggrava la situazione, perché nessuno ci crede, perché nessuno pensa di, vivendo in un paese in cui ci sono libere elezioni un anno sì e l'altro pure, i sindacati che vanno in piazza, la stampa che sta discutendo di questa vicenda, come ne stiamo discutendo adesso,
citare
noi,
il Turkmenistan.
Siamo nel Turkmenistan. Ecco, diciamo che siamo in un paese in cui ci sono problemi seri, che secondo, per la democrazia, che secondo me è l'affievolimento del senso critico, che è una cosa seria, ma come dire, per il resto eviterei le repubbliche asiatiche per il momento.
grazie. Buona serata. TG5 per primo.
Il governo tedesco accoglie favorevolmente il progetto Fiat su Opel, piano interessante. Marchionne, la partita inizia ora, il titolo Fiat vola in borsa. Frattini a Herat, un tragico incidente, aperta un'inchiesta sulla morte di una ragazzina afghana di 13 anni. Militari italiani, rispettate le regole di ingaggio. Influenza A, salgono a 4 i casi in Italia, ma nessuna preoccupazione, 1000 casi nel mondo. L'OMS rassicura, non è una nuova spagnola, il Messico torna alla normalità. Riapre a Rivoli il liceo Darwin, a 5 mesi dal crollo nel quale perse la vita uno studente. Troppo breve per i genitori il ricordo dedicato al figlio, ora chiedono il liceo cambi nome. In un delitto il movente passionale, la gelosia per la Cassazione non costituisce aggravante per futili motivi ed è polemica. Tempo di allergie, ne soffre un italiano su 4, a Milano nascono le previsioni dei pollini. Installato un rilevatore per monitorare la concentrazione nell'aria.
Va bene. Questi titoli, non c'è la questione Veronica Lario Berlusconi, Silvio Berlusconi, andiamo al TG1.
La Germania definisce interessante il piano Fiat per Opel, Marchionne, la partita comincia adesso, in borsa il titolo vola. Bruxelles taglia stime di crescita europee, in Italia politiche prudenti frenano il deficit, Tremonti apprezziamo il giudizio della Commissione. Berlusconi, mia moglie subillata, si scusi, contro me campagna di criminalità mediatica. Franceschini, patetica l'accusa del complotto. Influenza A, ci sarebbe rischio di una seconda ondata, 2 nuovi casi a Roma, 4 in tutta Italia. Va a Lourdes, bagna le gambe malate con l'acqua della grotta e getta le stampelle, accaduto a una donna di Frosinone.
Da Lourdes a Blob, più papi per tutti, inevitabile naturalmente il gioco su il papi di Noemi Letizia.
Però la sera quando vado a dormire, mi spiace, io dormo triste, perché dico, ma com'è possibile che avevo un rapporto diretto con Silvio che mi chiamava tutte le settimane.
Qui Blob ha oscurato sia le facce di Berlusconi che il nome di Berlusconi.
In questo momento mi segue in televisione.
Credo che abbia altro da fare in questo momento. Credo, perché? Credo. Cose di famiglia.
Vuoi che te ne dica?
Va bene. Questo è uno straordinario Mike. Buongiorno. Ieri da Fabio Fazio, dopo ve lo facciamo ascoltare. Sentiamo ancora.
Finito di pettinarmi, è andato a dare capelli a
Cioè tu mi stai dicendo che i suoi capelli sono i tuoi?
Vabbè, non si capisce quanto ci sia di gioco nelle parole di Mike Buongiorno, anche un pizzico di delusione per il fatto che Berlusconi non si è fatto sentire, non l'abbia nemmeno richiamato e lui invece l'ha cercato a lungo per 4 mesi, ha detto, senza ricevere risposta. Dopo vi facciamo ascoltare anche i titoli del telegiornale della 7. Abbiamo Alberto da Milano, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, una brevissima riflessione sulla qualità della comunicazione espressa dall'opposizione. Premetto che sono un elettore in bilico, non condivido il culto di Berlusconi, ho votato in momenti diversi sia la coalizione di centrodestra che di centrosinistra. Mi stupisco come ancora sia possibile che la comunicazione, per carità, di alcuni elementi del centrosinistra centrata sulla caricatura o di Berlusconi o appunto questa tendenza verso il Turkmenistan, Dracula nel pronto soccorso. E me ne dispiaccio perché intanto credo che non sia efficace, penso che una coalizione che deve guadagnare, scusi la traslazione in termini di marketing, delle quote di mercato, più che preoccuparsi di dire che il prodotto concorrente leader fa schifo, dovrebbe cercare di convincere la gente che il proprio prodotto è più buono. E penso che non faccia bene nemmeno alla qualità dell'informazione, perché ragionare, poi la gente fortunatamente non ci ragiona, su Dracula o sul Turkmenistan sono cose talmente lontane che credo siano inefficaci e non diano nessun contributo alla crescita anche delle persone che ascoltano questo.
Ma guardi, lei ha ragione, perché servono solamente a tenere poi stretto il proprio elettorato e non è che fanno prendere voti nuovi queste cose.
Ecco, guardi, mi ha ricordato una cosa che volevo aggiungere, mi sembra bravissimo, proprio che sia un parliamoci tra di noi e diciamoci che forse un giorno ce la faremo. Ma questa cosa mi creda, e lo voglio dire a chi mi ascolta, mi dispiace, perché in un mercato dove, torno a parlare di mercato, la concorrenza è debole, la qualità è bassa, cioè non c'è dinamica di nessun tipo, e questo è veramente una cosa molto triste.
La ringrazio. Paola da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per la possibilità di intervento.
Ma dunque io volevo semplicemente dire questo riguardo alla vicenda premier e moglie. È un peccato che secondo me dall'America prendiamo le cose, diciamo, sempre no, ma comunque la stragrande maggioranza delle volte prendiamo le cose negative, positive. Cioè di fronte a un caso come questo, non voglio fare un discorso né di schieramento di destra, perché potrebbe esserci anche uno di sinistra al governo e farei lo stesso identico discorso. Di fronte a una situazione di questo tipo, il premier darebbe le dimissioni. Ci sarebbe, ci sarebbe sicuramente l'impeachment, il premier darebbe le dimissioni.
No, l'impeachment è un altro
cambio.
L'impeachment è un altro discorso. Comunque lei dice se ci fosse una cosa di
sono un po' anche emozionata.
No, ma lei dice se ci fosse una storia di questo tipo durante una presidenza, un divorzio travagliato, con indiscrezioni, gossip, eccetera, eccetera, in un altro paese il consenso di un presidente, di un uomo di potere, di un qualcuno che ha un incarico istituzionale importante. Viene meno, però io mi limiterei alla questione del consenso, le dimissioni sono un altro discorso.
Sì, ma dico, già lo farebbe comunque in maniera molto naturale, ci sarebbe un cambio molto tranquillo, perché comunque sarebbe molto una cosa molto veloce, come posso dirle.
Sì, ma no, ma ho capito quello che vuole dire lei, però lei dice il modello americano qui non si applica, ma è evidente, fatti privati negli Stati Uniti hanno un'incidenza maggiore nell'elettorato, non è più nelle pubbliche, anche nel calo di consensi, lo si nota in tutte le elezioni, per esempio americane, durante la corsa dei candidati, spesso interrotta per cose di questo tipo. Mike, buongiorno. Ieri
ho cercato di capirlo, sai che cosa ho fatto?
No.
Ho chiamato il gran patron Silvio Berlusconi.
Già, tu hai una relazione,
per forza l'ho fondato con lui.
Certo,
sai che sono passati dunque da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sono passati più di 5 mesi, non mi ha mai chiamato, ho lasciato il messaggio, ho detto guardate che voglio parlare con Silvio, voglio sapere cosa è successo, non mi ha mai chiamato. Sai che ho cercato di fargli gli auguri a Natale, la segretaria mi ha detto sa guardi c'è una lunga lista in attesa, la chiameremo quando è il suo turno. Io ho detto a me la lunga lista d'attesa per fare gli auguri a Silvio che tutti gli anni ce li facciamo.
Successivamente lo stesso Fazio ha detto il giorno dopo Berlusconi ha chiamato Mike Buongiorno, ma noi siamo molto cattivi e allora vogliamo riproporvi lo stesso Mike Buongiorno che adesso viene naturalmente chiamato da Fabio Fazio e perché ha divorziato con Mediaset eccetera eccetera e naturalmente interpellato dai giornali in quanto diventato improvvisamente anti-berlusconiano nel 1994, se non sbaglio, 93, poco prima delle elezioni, delle prime elezioni in cui fu in corsa Berlusconi, ricordate tutti il modo in cui davanti agli italiani se ne uscì lo stesso Mike Buongiorno.
Oh, ma lo sapete che domenica prossima si vota? Tempo vola, è una cosa incredibile, eh? E tutti si stanno chiedendo, ma Forza Italia, Silvio Berlusconi ce la faranno? Beh, io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi quando parlava in televisione a proposito di tutti i progetti che ha e naturalmente ha detto tante cose molto molto belle, molto interessanti, ma molta gente chissà perché vengono da me perché dicono ma tu lo conosci da tanti anni e mi dicono ma Berlusconi promette tante cose ma poi le farà? Beh, io vi devo dire, se devo giudicare dalle mie esperienze, beh, io devo dire che Berlusconi quello che promette fa.
Mike Buongiorno 1994, avete sentito prima Mike Buongiorno 2009. Bruno da Roma, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo un attimo ironizzare anch'io sul fatto che lei si è meravigliato dell'intervento del vice capogruppo dell'Italia Valori alla Camera, no? Però io non banalizzerei il suo intervento, è chiaro che c'è un riflesso politico sotto e si riferisce chiaramente all'Odo Alfano, è perché effettivamente le dichiarazioni di questi incontri con questa minorenne sono uscite dalla bocca non di un deputato del Parlamento italiano, ma della moglie e fino a prova contraria, fino a che non le smentisce, e restano in piedi. E se fosse così, la cosa sarebbe abbastanza molto grave. Grave nel senso che con Odo Alfano una delle cariche che non possono essere processate è quella
Sì, però lei si rende conto di cosa si sta parlando?
Sì,
no?
Io mi rendo conto, no. Benissimo, è chiaro.
La frase attribuita, o comunque la frase non smentita, certamente, dunque dobbiamo dire che la pronunciata della moglie ancora di Berlusconi, Veronica Lari, è questa: non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni, perché la ragazza minorenne la conosceva prima che compisse 18 anni, magari fosse sua figlia. C'è tutto un mondo dietro questa frase, può essere tutto e può essere nulla, naturalmente. Quello che è assurdo è immaginare il fatto che Berlusconi possa essere... Guarda, è meglio stare zitti. Io credo che portare in Parlamento un fatto di questo tipo, parlare di Lodo Alfano, di codice penale, sia ridicolo, patetico. Posso dire solo questo, ma non perché debba difendere Berlusconi. Abbiamo fatto tutta una trasmissione in cui certo non abbiamo difeso il Presidente del Consiglio, perché penso che sia un passo che oltre non si può andare. Ci ha chiamato per un chiarimento Mario Dinolfi, che è giornalista ma anche membro della direzione nazionale del Partito Democratico. Ciao Mario, buonasera.
Ciao Giuseppe, io niente, volevo solo stabilire l'idea che si possa avere un'opinione diversa da Facci senza beccare.
No, assolutamente. Facci, vogliamo riascoltarlo prima, così sì. Gli ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando. Filippo Facci, credo questa mattina, no? Su Canale 5, sentiamo.
C'è un leggero, come dire, schifo definitivo in più, ed è il tentativo di sfruttare, come fa a dire vero una piccola parte dell'opposizione, questa questione per dipingere Silvio Berlusconi come una specie di pedofilo. Si chiama Mario Adinolfi e dice: bisogna scatenare un'offensiva partendo dalle accuse della Lario, oppure fare come l'Unità, che appunto prende una frase sicuramente infelice, ma voglio dire che attiene ai fattacci loro di Veronica Lario, cioè non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni, eccetera eccetera, per cercare di dipingere Silvio Berlusconi come una specie di pedofilo. L'unica questione sicuramente falsa di tutta questa questione è la frequentazione di Silvio Berlusconi con una minorenne.
Allora, quando io ho detto che dopo le parole di Facci non c'è più niente da aggiungere, volevo dire che condivido l'ultima parte dell'intervento di Facci, quando dice che l'unica cosa da non fare nella discussione pubblica intorno a questo caso, discussione che deve essere pubblica, e l'abbiamo ribadito in mille salse anche questa sera, è attribuire, come dire, la patente di pedofilo a Berlusconi dopo la frase di Veronica Lario. E su questo io immagino che Mario tu sei d'accordo, no?
Se si può avere una discussione pubblica, allora non è, come dire... Un'opinione non fa schifo, diciamo, la mia è un'opinione, io l'ho ribadita anche oggi. Io credo che questa vicenda necessiti di una discussione pubblica e politica, la provocherebbe in qualsiasi paese del mondo, sono contento se la provoca anche in Italia. In Italia mi sembra invece che ci sia una qualche afasia. La
tua perché afasia? Io penso che se ne discute apertamente dappertutto, giornali, televisioni non hai questa impressione?
Se hai visto qualche servizio di telegiornale, lo reputi dei servizi fatti da, come dire, colleghi completamente liberi, non lo so, io ho visto dei servizi molto timorosi, un'attenzione a non pestare troppo la televisione da questo punto di vista.
Beh, sai,
è il mezzo decisivo.
Sì, però devo dirti la verità, i servizi televisivi non è che possono rincorrere i virgolettati sui giornali, che non si sa bene se sono...
No, però magari raccontare un po' la vicenda di Veronica in maniera diversa da quella che ho visto raccontare. Mi sembra non una notizia da settimo servizio del telegiornale.
No, anche secondo me il TG5 questa sera non ha fatto nessun titolo, credo anche nei giorni scorsi non ha molto insistito.
Ieri il TG1 delle 20 non aveva la notizia nei titoli. Tutti i giornali del mondo ne parlavano. Francamente trovo una timidezza che anche per quelli che fanno il nostro mestiere dovrebbe...
Questa sera però era nei titoli, questa sera era nei titoli.
Meno male, vuol dire qualcosa cambia, noi non siamo contenti quando succede, Giuseppe.
No, assolutamente, il chiarimento però è il fatto...
Anche contro Facci non sono...
No, per carità, detto questo, specifichiamo il fatto che tu non è che hai dato del pedofilo a Berlusconi,
Ma neanche per sogno, voglio una discussione politica e pubblica su questo tema, che non mi sembra un tema privato, non è una vicenda privata. L'ho detto semplicemente questo.
Non naturalmente i rapporti di Berlusconi con le minorenni, immagino. Spero.
Non lo so, non c'ero, non voglio saperlo. Il mio tema non è quello di cosa fa Berlusconi a letto. Il mio tema è se è giusto o meno che questo tema sia un tema di confronto tra le parti del paese che hanno al centro, tra l'altro, della discussione il proprio presidente. Accadrebbe in ogni contesto del mondo, in un sistema bipolare tendente al bipartitico accade naturalmente.
No, assolutamente.
Privato e pubblico.
E qual è la, e qual è il tema politico secondo te che esce fuori da questa vicenda?
Il tema è una persona che mente, una persona che ha delle condizioni, come dire, di non rispetto della propria moglie, della propria compagna, una persona che ha una condizione esplicita di gallismo, diciamo così, questa è un'espressione propria peraltro di alcuni contesti di politici ben determinati, ha o no le condizioni per poter essere leader di un paese? In America, quando Bill Clinton mentì, subì un procedimento di impeachment. Ora, io non dico che possiamo andare all'impeachment, ma possiamo discuterne un po' serenamente se questo sia il miglior leader del paese possibile.
No, però posso contestarti un paio di cose, Mario. Cioè, quando tu parli di un leader che mente, naturalmente, secondo te, secondo cioè, la menzogna è un'opinione, cioè il fatto che Berlusconi abbia mentito nei suoi rapporti...
Tu pensi sia un uomo probo, insomma.
No, non ho detto che sia un uomo probo. Sto dicendo che quando si entra in queste dinamiche, mentito nei confronti di chi? Della moglie? D'accordo, ma insomma, non so se la menzogna nei confronti di una moglie possa diventare oggetto di discussione pubblica. Poi tu dici tratta male la propria compagna. Beh, insomma, secondo lui no, questo sarà il tema magari del divorzio. E poi sul gallismo, certo, si può discutere, ma questo.
Le selezioni delle liste, le deputate che già ci sono.
Beh, ma ci sono talk show che ne hanno discusso. Secondo te in maniera non approfondita, non quanto se ne dovrebbe discutere, siamo d'accordo, però non è che non se ne parla di questa cosa, del gallismo di Berlusconi. Sul gallismo di Berlusconi anch'io ho partecipato a una trasmissione televisiva che era incentrata sul gallismo del Presidente del Consiglio. È caduta Dinolfi? Lo recuperiamo. Giovanni da Catania, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Solo una piccolissima segnalazione. La stampa internazionale oggi evidenziava con forza le frequentazioni di Berlusconi con una minorenne ed escludeva, almeno nelle prime pagine, tutti i fatti che riguardano poi l'economia di questo paese, per esempio la questione della Fiat, il progetto della Fiat di acquisire due importanti società automobilistiche internazionali. Questo fatto secondo me ci deve far pensare.
A parte che non è vero che non si dà spazio alla questione della Fiat e si dà spazio solo a Berlusconi, si parla di entrambe le cose, diciamo. Poi per quello che riguarda le frequentazioni con le minorenni si riprende la frase pronunciata da Veronica Lario, è evidente, no?
Sì, però con la questione che riguarda le frequentazioni, cioè il fatto che è stato che la signora Veronica ha fatto emergere, non ha nessun tipo di riscontro poi nella vita reale del Presidente del Consiglio, almeno ancora voglio dire non possiamo entrare nel merito delle questioni giudiziarie che eventualmente no, poi ci saranno.
Cosa vuole dire lei, Giovanni? Che purtroppo la stampa internazionale si occupa di queste cose, ma è normale che se ne occupi. Anche in Italia ci siamo occupati del divorzio di Sarkozy in maniera, diciamo, un po' meno forte di altri divorzi celebri, quello di Mandela, quello di
Non lo inseriamo nelle prime pagine, probabilmente non lo inseriamo nelle prime pagine. Credo che ci sia tutta l'intenzione da parte di una certa stampa. Faccio una piccola premessa, dottor Cruciani.
L'intenzione di una certa stampa di?
Pronto?
Sì, l'intenzione di una certa stampa di fare cosa?
Ma di creare, diciamo, di dare delle spallate a questo governo. Faccio, diciamo, una precisazione.
Ma guardi, io sul complotto della stampa non mi scusi, non la seguo su questo punto. Che la stampa internazionale, che grandi giornali internazionali non abbiano in simpatia Silvio Berlusconi è noto da anni, ma questo non c'entra assolutamente nulla. Il fatto diventa pubblico semplicemente perché lo vogliono i suoi protagonisti, così hanno voluto i suoi protagonisti, e poi la stampa internazionale che scriva quello che vuole, tanto l'influenza della stampa internazionale, di quello che scrive sulla stampa internazionale sull'elettorato italiano è zero, per cui non credo che Berlusconi se ne preoccupi granché. Augusto dalla provincia di Salerno.
Salve, volevo parlare anche io per quanto riguarda il fatto di Veronica Lario e Berlusconi. Avrei tante cose da dire, però purtroppo il tempo è poco. Volevo dire il fatto di Travaglio, vorrei riprendere qualcosa che ha detto lui, il fatto che nei telegiornali si sarebbe sentito pochissimo per quanto riguarda le parole dette da Veronica, e così è stato, anzi abbiamo sentito che il TG5 non l'ha messo nemmeno nei titoli. Questo purtroppo è un fatto grave, anche il fatto che diceva l'ascoltatore di prima per quanto riguarda la Sarkozy, io credo che in realtà non è vero, perché la Sarkozy si è sentita in un modo incredibile, anzi abbiamo sentito in trasmissioni come Verissimo tutti i giorni, in tutte le trasmissioni, invece sto fatto di Berlusconi vediamo che vogliono per forza tagliarlo in tutti i modi.
Ma chi l'ha detto? Ma questo qua non è vero, io lo contesto, se ne parla, che poi il TG5, perché si parla naturalmente di cose che riguardano il proprietario, lo affronti in un certo modo, mi sembra scontato, uno
quindi
lo può,
allora diciamo
uno lo può
vero,
criticare in mille modi, può dire un'anomalia, certo è un'anomalia, ma cosa vogliamo concentrare tutta l'attenzione su come fa informazione il TG5 o i canali Mediaset in questa occasione?
Vabbè, anche la RAI diciamo non è
ma non mi sembra, stasera ho sentito un servizio.
Ha fatto sentire solo le sue, diciamo, le sue.
Ma non è vero, non è vero, non è
io,
vero.
No,
il TG1 non ha fatto.
Le dichiarazioni di Veronica non l'avremmo sentito da nessuna.
Ma questo l'ha scritto Travaglio. Ho letto oggi un articolo di Travaglio in cui dice che non ne sentiremo mai le frasi di Veronica pronunciate da nessun
sì,
telegiornale. Adesso non lo so, andrò a verificare. Francamente, non è un'operazione che mi piace fare, però so, andrò a verificare i telegiornali dopo le parole dette da Veronica Lari e vediamo quanti telegiornali hanno inserito queste frasi all'interno dei loro servizi,
io
quanto c'erano nei titoli. Non mi sembra una cosa appassionante. Comunque, se vogliamo, facciamo questa operazione.
Riguarda, volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda le veline,
sì.
Perché anche quando si parlava lei diceva abbiamo visto la presentazione, non ci sono le veline. Ora credo che dobbiamo dare atto che tutto il merito tra virgolette di Veronica.
Ma io non so chi sarebbe stato candidato. Berlusconi dice ci hanno fatto saltare tre candidature ma erano tutte e tre laureate, cioè io questa cosa delle veline poi alla fine dove sta? Dov'è questa cosa delle veline nelle candidature? Ditemi voi quali sono nomi e cognomi delle persone che hanno fatto le veline e che potevano essere candidate e non sono state candidate oppure sono state candidate. E ci saranno state belle ragazze, frequentazioni di Berlusconi, ma la parola velina io non la capisco, me la spieghi lei?
No, io dico persone che dobbiamo vedere nel merito, più o meno come abbiamo visto tanti candidati.
Guardi, se vogliamo parlare, l'altro giorno giustamente Travaglio lo diceva, del modo in cui si seleziona la classe dirigente oggi in Italia, allora è un argomento serio. Se vogliamo parlare così delle veline che potevano esserci, non ci potevano essere, chi c'era, chi non c'era, ci possiamo divertire, ma non è un argomento interessante. In Gran Bretagna il Times parla di caduta di Silvio Berlusconi, l'Udinì italiano. E osserva come prima o poi, al pari del celebre mago, doveva rimanere incastrato nel suo destreggiarsi tra l'immagine del padre di famiglia devoto e quella del playboy che a 72 anni ha ancora la forza per stare in compagnia di donne giovani e belle. L'Independent dedica alla vicenda un lungo reportage da Roma intitolato Dopo 16 anni la pazienza della signora Berlusconi con Silvio si è spezzata. Secondo il Guardian, per la First Lady d'Europa che ha sofferto più a lungo è stata la collana d'oro che ha fatto traboccare il vaso, ovvero il regalo del premier ad una diciottenne. Il New York Times titola Il dramma del premier italiano si svolge sulla stampa, riferendosi al tentativo di tenere privata la vicenda ed il fatto che tutto sia svolto via media. Il Wall Street Journal scrive che la separazione non dovrebbe creare problemi politici al leader del Partito della Libertà perché gli italiani sono abituati da tempo ai suoi flirt con il gentil sesso. Il Daily News apre con un arrivederci Silvio in italiano e racconta ai lettori che la First Lady italiana ha detto ciao a Berlusconi dopo una seconda lettera di rimprovero per eccessive attenzioni da altre donne. Le Monde si chiede quali potranno essere le ripercussioni politica e finanziaria del divorzio di Monsieur Berlusconi. Il quotidiano francese sottolinea che la moglie del premier è sempre stata separata politicamente dal marito. Per Libération, Veronica Lari è diventata l'avversaria più feroce dell'universo berlusconiano della politica spettacolo. Olanda e Belgio, il De Volkskrant titola ora è una studentessa di 18 anni per la signora Berlusconi, la misura è colma. The Telegraph, la signora Berlusconi ne ha abbastanza. Il belga De Morgen sottolinea che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la festa di compleanno di una bionda diciottenne, Le Soir. In francese, la moglie non sopportava più le scappatelle del primo ministro italiano. Al Jazeera, la notizia è in evidenza anche nella sezione Europa del canale satellitare. Si citano le parole di fuoco di Veronica Lario sulla scelta delle candidature europee. Tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido quello che emerge dai giornali, è un ciarpame senza pudore, un po' di ritardo per Al Jazeera. Insomma, è il Turkmenistan questo, secondo voi? Questo accade sulla stampa internazionale e qualcuno cita il Turkmenistan. Si discute, mentre in Turkmenistan non si può fare nemmeno un piccolo sgarbo magari al presidente di turno, secondo Franceschini, qui se ne dicono di tutti i colori, si sospetta il premier di pedofilia addirittura e qualcuno cita il Turkmenistan. TG2.
Da Berlino prime aperture del governo tedesco a un'intesa Fiat-Opel, è un piano interessante, dice il ministro dell'economia, il titolo vola in borsa e crescono in Italia le immatricolazioni delle auto Fiat. Il PIL in Europa calerà del 4% in linea con quello italiano. Bruxelles, crisi ancora grave, ma non siamo più in caduta libera. Tremonti, abbiamo fatto le scelte giuste. la nuova influenza. Non è pandemia, conferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Due nuovi casi in Italia, situazione sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. La Corte di Cassazione: a chi uccide per gelosia non va aggiunta l'aggravante per abietti e futili motivi. Un pronunciamento che farà discutere in un paese che ha abolito il delitto d'onore solo nel 1981.
Bene, bene, questo era il TG2. Giovanni da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo rispondere prima, quando lei è sul fatto del complotto è rimasto un po' scettico. Anch'io, cioè, mi sembra esagerato, però vorrei farle notare che la signora Berlusconi praticamente è intervenuta nei confronti o contro il marito solo quando il marito è al potere e soprattutto quando si avvicinano in qualche modo le elezioni. Questo mi ha fatto un pochettino dubitare.
Ma guardi, non è vero, perché la prima lettera scritta da a Repubblica dalla signora Lario, in cui si diceva, e la signora Lario si diceva molto arrabbiata per le, tra virgolette, presunte scappatelle del marito, insomma, è stata scritta quando Berlusconi era all'opposizione, per cui non è proprio così.
No, poi vabbè, era qualcosa che, voglio dire, se non era complotto, insomma, non ho esagerato come parola, però la cosa non mi sembra proprio pulita, ecco, nel senso...
Pulita in che senso? Mi scusi, uno può giudicare il fatto che la signora Lario metta in pubblico una vicenda di questo tipo, prima con una lettera, poi con una dichiarazione all'Ansa, l'abbiamo già detto.
Sì, voglio dire,
però dov'è il complotto? Cioè, lei ci vede una regia? Lei ci vede una regia da parte di qualcuno? Non si capisce,
no,
da parte di chi?
È anche quella una cosa. Cioè
la sinistra che influenza, che... secondo Berlusconi, sarebbe la sinistra che fa arrivare certi messaggi che vengono, cioè i rapporti di Berlusconi con le signorine, con varie ragazze, che vengono poi interpretati da sua moglie in un certo modo, e dunque sarebbe tutto.
Quel giornalista, insomma, stamattina praticamente, che diceva una parte della sinistra o una parte di giornalismo di sinistra, e vuol dire non la sinistra completamente, insomma.
No, ma guardi, che ci sia qualcuno che affronta in maniera cialtronesca questa vicenda, parlando appunto di pedofilia o di rapporti con minorenni, approfondendo questa questione in maniera secondo me sbagliata, o andando a pescare, ho letto oggi un articolo dell'Unità in cui si viene fatto tutto un racconto di quello che avviene a casa di Berlusconi, anonimo naturalmente, che mi pare, però insomma, ripeto, poi sì, uno può fare quello che vuole.
No, ma io lo volevo collegare anche al fatto che, come stasera, ha fatto vedere tutte le fotografie fatte da Berlusconi.
Studio aperto, hanno fatto vedere le fotografie che saranno pubblicate
e
da
questa
chi?
La conferma anche per il lavoro, vabbè, che comunque conosco certi sistemi, che è difficile per una persona di un certo livello conosciuto fare parecchie cose di nascosto. È vero che, voglio dire, poi la persona fidata può farti incontrare con chiunque, però al limite sarà uno che sa della storia.
Guardi, in queste foto che sono state fatte vedere da Studio Aperto e saranno pubblicate da chi, ci sono una serie di brindisi e Berlusconi che interviene a diversi tavoli. Sono le foto della festa, di questa famosa festa.
La dimostrazione che, voglio dire, queste cose sono talmente...
Foto fatte con Berlusconi e Noemi Letizia insieme al padre e la madre. No, mi sembrano delle foto normali di una festa.
Normale, quello volevo dire, che cioè, se si crea tutta una storia per...
Sì, comunque di rapporti con le minorenni ha parlato la moglie di Berlusconi, non è che abbiamo parlato noi giornalisti.
No, ci mancherebbe. Infatti
la ringrazio, devo andare veloce perché ci sono altri ascoltatori. Daniele da Verona.
Sì, buonasera signor Luciani. Senta, io volevo ritornare un po' sull'argomento forse un po' più frivolo del signor Corona. Non avrei mai pensato di difendere Corona, voglio dire, che non so neanche chi sia, perché sostanzialmente quando dice ma lei non sa chi sono io, penso che uno che legge i giornali da Corriere.it a Repubblica.it o qualsiasi notizia su qualsiasi quotidiano, dalla Gazzetta eccetera, parlava di Corona. Quindi anch'io ho trovato molto così molto strano che la signora Livia Turco non conoscesse Corona, e ho trovato la sua cattiveria, tra virgolette, l'arroganza con cui poi ha cercato di portare il discorso su altri temi, lei, la politica, ma poi si parlava semplicemente di notizie normali.
Ma io infatti parto, la ringrazio di questa osservazione, Danilo, parto da questa considerazione: se uno vuole partecipare a una trasmissione in cui si parla inevitabilmente di gossip, di come il gossip può poi influenzare le scelte della politica, come si seleziona una classe dirigente a partire anche dalla bellezza o dall'apparizione in televisione, partecipa e poi in qualche modo viene coinvolto nella discussione, che può essere anche dura oppure molto leggera in alcuni momenti. Andarsene così mi sembra un errore. Riccardo dalla provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, ma io avevo questa domanda da un paio di giorni che mi porto un po' dietro e niente, è questo. Mi sembra un po' strano che la signora Veronica, come Berlusconi ormai la chiama signora, ho visto su sulla stampa parecchie volte che ormai...
Allora?
Niente, mi chiedevo come mai la signora Lario proprio in questo periodo chiede il divorzio, cioè Berlusconi in fondo lo conosce da parecchi anni.
Cioè anche lei ci vede, anche lei ci vede una regia da parte
molto diverso, eh?
Anche lei ci vede una sorta di complotto per danneggiare politicamente Berlusconi,
no,
mi spieghi?
No, non vedo nessun complotto, però mi sembra un po' strano, perché comunque Berlusconi non mi sembra molto diverso.
Vabbè, ma i rapporti tra due persone cambiano, adesso non è che possiamo entrare nelle dinamiche interne, i rapporti tra due persone possono cambiare, insomma, non mi addentrerei in questa dinamica. Lei ci vede una questione di tempi, perché proprio adesso? Non lo so. 20:43, abbiamo terminato per questa sera, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.